Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Parola del Signore. Un primo suggerimento potrebbe essere questo. Oggi è giovedì sera, siamo abituati a fare l'ora santa, a ritagliare un'ora per vegliare e pregare, per offrire amore, lode, riparazione al cuore di Cristo. Normalmente lo facciamo meditando la passione, ma nel tempo di Pasqua può essere opportuno usare delle altre pagine, come questa. Queste parole, come tutte le parole del Vangelo, per l'amor del cielo, ma direi che queste sgorgano dal cuore di Cristo e ci conducono al cuore di Cristo, che ci dice: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Come così? Farebbe la pena fermarsi e non dire niente, perché cosa vuoi dire di più? L'amore che il Padre da sempre ha riversato nel Verbo, facciamo memoria di Sant'Atanasio oggi, assertore della divinità del Verbo contro l'eresia ariana, come il Padre da sempre ha amato il Figlio, quello stesso amore con il quale il Padre da sempre ha amato il Figlio, come fosse un pallone che il Figlio riceve dal Padre e lo dà a noi. Da noi l'amore del Padre. Perché Gesù non tiene nulla per sé, ma dà a noi anche l'amore suo, come persona, nell'unica divinità. Incominciamo a vedere nella profondità di questo mare tre relazioni sussistenti, con termine antico, ipostasi, come le chiamava Atanasio, persona in latino. C'è un'unica divinità, ma ci sono tre relazioni che la costituiscono. Il Padre ama il Figlio e gli dona tutto quello che è, tutto quello che ha. E l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro, dice Gesù. Ho fatto loro conoscere il tuo nome, il nome di Padre. Conoscere il nome non è una nozione, è una relazione nella quale noi entriamo. Ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Il Padre dà tutto al Figlio e il Figlio, quel tutto che riceve dal Padre, lo dà a noi, perché Lui rimanga in noi e noi rimaniamo in Lui. È il dono dello Spirito. C'è un unico immenso amore del Padre verso il Figlio, che il Figlio ci dona, e il Figlio ci dona l'amore del Padre, ma anche il suo personale. Anche io ho amato voi. Immenso è l'amore del Padre, ma immenso è l'amore del Figlio. Una preghiera che oggi non si usa più dopo il Vaticano II, ma era una bella preghiera a suo modo, si chiamava simbolo atanasiano, appunto perché riflette la dottrina di Sant'Atanasio, sebbene non sia stato scritto da lui. Immensus Pater. Immenso è il Padre, senza misura è l'amore del Padre. Immensus Filius, senza misura è il Figlio, senza misura è l'amore che il Figlio ci dona. Il padre ci dona, il figlio ci dona l'amore del padre, quello che lui ha ricevuto, e lo comunica a noi, la comunione. Perciò si chiama così. E il figlio ci dona anche il suo amore personale. È un amore del padre, è un amore del figlio. Ed è un amore sussistente, immensus pater, immensus filius, immensus santo spiritus. Immenso è il padre, immenso è il figlio, immenso è lo spirito. Tre infinità che sono un'unica infinità. Infinito è l'amore del padre, infinito è l'amore del figlio e infinito è l'amore dello Spirito Santo che è effuso nei nostri cuori. E così noi diventiamo il luogo, il tempio della Trinità. Incomincia il mese mariano. Non so quale autore latino chiamasse Maria Santissima Santissime Trinitatis Admirabile Triclinium, il triclinio, il divano in cui siede la Santissima Trinità. E questo è vero per Maria, figlia del suo figlio, umile e alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Ma è vero anche per noi. Scopriamo cioè che il nostro rapporto con Dio, e se volete è il senso della prima lettura, non viene aperto da noi attraverso l'obbedienza a una legge. La prima lettura parla di una questione che ha spaccato la Chiesa primitiva, poteva spaccare la Chiesa primitiva, erano ebrei. E quando il Vangelo è stato annunciato a tutti, va bene, ma dovranno pur circoncidersi, cioè diventare come noi. Per noi non è un problema, l'abbiamo superato da un pezzo, ma quello che intende dire è che la giustificazione, cioè il giusto rapporto con Dio, viene aperto da noi per mezzo dell'osservanza di una legge? No. Perciò Paolo e Giacomo, che pure erano osservanti stretti della Torah, si oppongono, no? Il giusto rapporto con Dio, la giustificazione, non viene aperta da noi nell'osservanza di una legge, un giogo che né noi né i nostri padri siamo stati capaci di portare. La legge della circoncisione o qualunque altra legge. E infatti Gesù ha detto che non è venuto ad abolire la legge, ma dare compimento. Il compimento è lo Spirito. È Lui che ci rende giusti, amandoci per primi. In questo sta l'amore, dirà Giovanni nella prima lettera. Non siamo stati noi ad amare Dio. E ancora, noi amiamo perché Lui ci ha amato per primo. La relazione con Dio, la relazione tra noi e Lui, è Lui che si china verso di noi, per primo, sempre. Innanzitutto nella creazione. Dice San Tommaso, creatio non est in creatura, nisi relatio, queda creatoris ad creatura. La creazione non è quella che studiano qui a fisica, il Big Bang. La creazione è una relazione che tra colui che è essere e tutto ciò che riceve l'essere, cioè tutto, è aperta per primo da lui. Ed è amore. Tutto viene da Lui e tutto ritorna a Lui. L'amore di Dio è effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. L'amore di Dio, genitivo, soggettivo e oggettivo. L'amore che ha Dio come soggetto è Lui che per primo ci ama. E l'amore con il quale Lui ci raggiunge è Lui che si china verso di noi. Quella lontananza che c'è tra il creatore e la creatura, tra l'uomo e Dio, è Lui che la copre per primo. L'amore di Dio diventa in noi l'amore per Dio, genitivo oggettivo. Noi possiamo riconoscere, abbiamo riconosciuto e creduto l'amore di Dio per noi. riconoscere che già ci siamo, prescindendo dalla legge. La legge, dice Paolo e Giovanni e Giacomo nella prima lettura, è un giogo, un peso che nessuno di noi ha potuto mai adempiere. La legge, che è fatta per mostrarci come diventare giusti, ci condanna, ci inchioda alla nostra ingiustizia, perché tutti noi facciamo molte cose che non dovremmo fare e non facciamo molte cose che dovremmo fare. La legge, che è nata per la giustizia, ci costringe e ci rivela come ingiusti. Ma noi abbiamo riconosciuto e creduto l'amore di Dio per noi. Allora che cos'è questo «se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore»? Cosa dobbiamo fare? Domandano i giudei a Gesù. Questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Rimanete nel mio amore. Noi rimaniamo nel suo amore per mezzo della fede, il battesimo innanzitutto, Ianua Sacramentorum, la porta dei sacramenti. Rimaniamo in lui per la fede, cioè per la fiducia, per la speranza, che ha per oggetto la vita eterna. Questa relazione con Dio che si è aperta per noi in questa vita non cesserà nemmeno dopo la nostra morte. E sarà la nostra beatitudine. E la carità. L'amore di Dio è effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. L'agape, la carità, eleva la nostra capacità di essere amici, la filia. E il nostro eros, se ne parla poco, ma siamo fatti anche di quello. Nella carità tutto l'uomo viene elevato e rimaniamo in lui e lui in noi. Perché lo Spirito ci conforma a Cristo, ci cristifica, fa di noi dei nuovi Cristi. L'amore che il Verbo riceve non lo tiene per sé, ma lo comunica a noi, la sua anima, il suo spirito, sto dicendo in noi, non solo in me, in ognuno di noi, ma in noi come comunità. È nella Chiesa che vive l'intero amore del Verbo per il Padre. E lo scopo della messa che noi celebriamo in questo momento non è altro che riattivare tra di noi, dico noi 10 persone che siamo qui questa sera, quella pericoresi si chiama. È il dono dello Spirito che lega il Padre al Figlio e dunque lega noi tra di noi. E sempre nell'Eucaristia lo chiediamo. Quando diciamo diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito per il pane che mangiamo. La comunione al suo corpo ci rende partecipi del suo spirito. E noi rimaniamo in lui non solo, tuttavia, quando siamo a messa, quando preghiamo, ma rimaniamo in lui sempre. Non dovrebbe esserci in teoria nemmeno un attimo della nostra vita in cui noi non rimaniamo in lui, perché rimaniamo in lui quando viviamo, quando parliamo, quando giochiamo, quando studiamo, quando piangiamo, quando soffriamo. E perciò noi celebriamo l'Eucaristia, per rimanere in lui anche quando usciamo dalla porta della Chiesa. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Fuori di questo non c'è gioia piena, ma è sempre difettiva o difettosa, manca qualcosa. Lo possiamo sperimentare anche nella nostra vita e, se volete, è la crescita nella vita spirituale. Ci sono molte gioie, sto parlando di cose molto buone, non mica necessariamente, anche perché il peccato non dà gioia, non può darla per sua natura. Ed è interessante che tutti noi sperimentiamo nella nostra vita l'illusione della gioia che viene proposta dal nemico dell'umana natura attraverso la violazione della legge di Dio. che si risolve nel nulla, ma sperimentiamo anche le false gioie del mondo perché non sono piene. Faccio esempi banali, tutte cose giuste. Scrivete un libro, è una grandissima gioia la pubblicazione di un libro. Vi dura un giorno, perché il giorno dopo siete già angosciati da doverne scrivere un altro, perché la bibliografia è invecchia. La gioia vera è quella che rimane, è una gioia piena. Guardate Sant'Ignazio cosa ci insegna nella sua vita. Sapete che nella sua conversione è tutto partito da una palla di cannone. Se la palla di cannone, anziché spezzargli la gamba, lo prendeva 20 centimetri più su, arrivederci e grazie, non c'erano i gesuiti e forse chissà. Ecco, e invece la palla di cannone l'ha preso un po' più giù e ha spezzato una gamba. Un fallimento, lui che ci teneva tanto a essere il fighetto, è un giovanotto piuttosto come i suoi figli, un po' pienotto, un po' pieno di sé indubbiamente, e i figli portano sempre l'immagine del padre, questo è sicuro. Bene, è stato portato a casa e ha fatto una convalescenza. In questa convalescenza gli avevano dato da leggere dei libri per fargli passare il tempo. Gli uni erano le vite dei santi e una vita di Gesù, e gli altri erano i romanzi cavallereschi che si usavano una volta. E la prima esperienza del discernimento degli spiriti fu proprio questa. Nostro padre si domandò: ma perché quando leggo la vita di Gesù o la vita dei santi e ne sono infiammato e dico: ma non potrei fare anch'io come San Francesco, come San Domenico? Questa gioia che mi dava rimaneva. Una gioia è piena quando rimane, anche quando hai finito di leggere. E invece quando leggo i romanzi nei quali appunto questi cavalieri facevano questo e quell'altro, lì per lì mi esaltavo, dice: posso fare anch'io questo. Però dopo mi passava. Allora, tutti voi sperimentate gioie che passano, tutti noi, e gioie che restano. Quanto più restano, quanto più sono vere, tanto più vengono da Lui.